Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi, ben ritrovato e bentornato tra di noi il professor Giorgio Binelli.
Buongiorno Miri e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Voglio ricordare che il professore è docente presso l'Università dell'Insubria e docente di genetica. Benissimo, e proprio restando... Innanzitutto ringraziandolo proprio per questo percorso che ci sta facendo alla scoperta delle meraviglie che la scienza ci propone e che non sempre abbiamo la dovuta attenzione, non sempre porgiamo la dovuta attenzione. Quindi è un ospite molto prezioso il professor Binelli proprio per questo, perché nell'andare avanti in questo mondo con la nostra vita, con la nostra presenza così fondamentale e determinante, professore, poi vedremo il corso d'opera.
Ma ci sono tante cose simpatiche da dire a questo proposito.
Ecco, ma noi facciamo parte di un grande complesso, un grande sistema biologico, no? In questo sistema vi sono specie che magari attualmente non si utilizzano, che non... o si conoscono poco, si potrebbero conoscere meglio e che potrebbero anche essere utilizzate in quel futuro dove ci sono dei punti di domanda.
Sì, stiamo parlando ovviamente di agricoltura in questo momento, quindi
certo,
sfruttamento di specie vegetali,
certo.
Cioè utilizzazione di specie vegetali. Allora, valgono un po' tutti questi discorsi, perché... mentre vedo un pochino più difficile che ci siano delle specie potenzialmente utili che non sono ancora coltivate, perché ormai comunque tutto sommato le specie di importanza agronomica vengono tutte utilizzate, è più un discorso, come diceva lei, di conoscenza, perché per esempio le coltivazioni che abbiamo noi in Europa, diciamo nel mondo occidentale, in Europa, negli Stati Uniti, insomma in quello che viene chiamato il mondo occidentale, sono un po' diverse da quelle che magari costituiscono la base fondamentale della dieta di molte popolazioni nell'Africa o nell'America del Sud o in Asia o in Oriente, in alcuni posti dell'Oriente. Per cui per esempio ci sono alcuni cereali di cui noi non abbiamo conoscenza ma che costituiscono o che sono caduti in disuso, esempio del sorgo, che costituiscono tuttora una fonte fondamentale di proteine per le popolazioni autoctone dell'Africa. Per esempio il sorgo, che noi non utilizziamo praticamente più, il sorgo era, per intenderci, un parente stretto del mais, ha solo una capacità molto maggiore del mais di resistere a condizioni di siccità, per cui richiede meno acqua per l'allevamento, per la crescita, no? per l'allevamento ovviamente, e una volta ci si faceva la saggina, che le scope,
certo,
di saggina,
sì,
erano fatte col sorgo, no? Poi è arrivata Pippo tutta un'altra scopa, no scusate, e quindi diciamo la coltivazione del sorgo, che già era limitata a alcune zone collinari dell'Italia centrale, al momento attuale non mi risulta che ci sia una grossa produzione di sorgo in Italia.
Però rientra
Esempio nell'Africa subsahariana ha una produzione elevatissima, tant'è vero che tuttora a livello mondiale la produzione in tonnellate di granella di sorgo, se non mi ricordo male, se sia la quarta o la quinta al mondo, quindi è comunque un cereale molto importante per l'alimentazione.
Potrebbe, professore, potrebbe anche essere importante nella misura che dovremmo stare un pochettino più attenti al consumo dell'acqua, quindi una pianta resistente alla siccità, che richiede meno acqua, potrebbe essere utile anche nel mondo occidentale.
Sì, certo, bisogna anche considerare però anche altre questioni, per esempio la resa produttiva. Allora, per esempio mais e sorgo, la resa produttiva del mais è molto molto maggiore di quella del sorgo, quindi dal sorgo non è che si ottenga una grande produzione di granella. Mentre invece dal mais sappiamo benissimo che ormai la produzione è elevatissima, dell'ordine fino ai 200 quintali per ettaro.
È veramente molto alta.
È molto alta,
ecco. E con il sorgo si usa esattamente come il mais?
Col sorgo, per quello che ne so, si fa una farina che viene utilizzata in vario modo. per fare.
E in altre parti del globo terrestre, quali potrebbero essere eventualmente piante utilizzate nei luoghi di origine e che potrebbero essere, adesso mi viene in mente, lei mi deve perdonare se scivolo un po' fuori tema, che potrebbero essere utilizzate anche in Occidente. Una cosa che mi fa sorridere, però non so quanto c'è bisogno di sorriderci sopra, è c'è stato così un grande battage di pubblicità nei confronti invece degli insetti, no? Quanto fanno bene mangiare gli insetti. Ecco.
No, che faccia bene.
E quindi quanto no. Si potrebbe prendere, studiare e appropriarsi, diciamo così, ecco, coltivazioni che non sono autoctone delle nostre parti.
Beh, parlando degli insetti, gli insetti rappresentano comunque la fonte primaria di proteine per numerose popolazioni e il fatto che noi non li mangiamo è dovuto a questioni essenzialmente culturali.
Certo.
Però, cioè, a mio avviso nel futuro il consumo di insetti aumenterà anche nelle società occidentali, perché comunque si tratta effettivamente di proteine nobili, perché comunque sono animali, ottenibili a basso costo e con scarso impatto sull'ambiente. Sicuramente ha meno impatto un allevamento di grilli, sempre che esista adesso così, piuttosto che un allevamento di vacche.
Indubbiamente, se è vero, se sono vere le notizie che ci arrivano, appunto, soprattutto per il consumo di suolo e il consumo d'acqua, allevare il bestiame.
Allevare il bestiame, diciamo che rappresenta al giorno d'oggi una notevole fonte di spreco. Diciamo, l'allevamento del bestiame al giorno d'oggi è una componente, diciamo, è un fattore molto pesante di sfruttamento ambientale. Anche perché non si tengono in considerazione alcune norme elementari, cioè nel senso che uno ha il bestiame e per ragioni, adesso questo magari non nel mondo occidentale, ma per esempio in Sud America, gran parte della deforestazione che avviene ai danni dell'Amazzonia e foreste limitrofe è dovuta alla necessità di dover aprire nuove zone a pascolo. Quindi
non solo per lo sfruttamento del legname.
E non solo per lo sfruttamento del legname, ma anche per aprire nuove posti al pascolo. Tornando un attimo al discorso degli insetti, che effettivamente non avevo pensato agli insetti prima di cominciare la trasmissione, ma è un argomento molto interessante. Per esempio, la nostra università qui a Linsubria ha organizzato anche l'anno scorso tre o quattro giorni di studi sull'entomofagia, con anche completo alla fine di buffet a base di insetti.
Entomofagia, dobbiamo
forse
imparare.
Dovremo abituarci ecco. A questa cosa qui, se posso permettermi una battuta.
Descrive esattamente come è avvenuto tutto questo per coloro che non ne hanno saputo niente magari,
ma adesso non ricordo esattamente, ma è stato organizzato dai nostri docenti di zoologia, evidentemente è stata certo. Organizzata una due o tre giorni in cui si è parlato delle prospettive appunto del consumo alimentare di insetti, dei bonus e dei malus che deriverebbero da una cosa del genere, e alla fine il tutto si è concluso con un bel buffet.
A base di scarafaggi?
No, non si mangiano scarafaggi. No. Comunque, io per esempio qualche anno fa, una volta incuriositi insieme con un paio di miei studenti, ci siamo comprati delle formiche arrosto e delle larve di qualcosa al peperoncino. E ce le siamo mangiate. Ovviamente mi sono fatto fotografare, perché sennò non ci avrebbe mai creduto nessuno. La prossima volta le porterò la foto di me che azzanno una formica arrosto.
La metteremo esposta qui in radio.
E devo dire una cosa, mentre le formiche arrosto tutto sommato non erano poi questo granché, ma le larvette al peperoncino erano veramente squisite.
Ma questo risale a molti anni fa.
No, non tanti anni fa.
Dico, per me è un'esperienza di questo genere, ma molto diversa. Beh, ovviamente, sì. Perché non erano formiche, sì, ma inserite nel contesto della cioccolata. Quindi la famosa cioccolata con formiche. Buona, sì. Non mi sono accorta di aver mangiato formiche.
Beh, comunque, se possiamo terminare con una battuta, io dico sempre: che problema ci sarebbe a mangiarsi una bella cavalletta o un bel grillo succoso? Dal momento che uno mangia tranquillamente aragoste e gamberetti.
Dicono,
sempre al proprio di sonno. da un punto di vista proprio facendo il biologo, ma sono la stessa classe, sono artropodi, quindi mangiato un gamberetto, passare alla cavalletta non c'è proprio nessun problema.
È una questione
culturale, evidentemente.
Quanto veniamo e quanto siamo condizionati e condizionabili anche, no? Quindi se abbiamo rifiutato fino ad oggi le cavallette, può darsi che domani sarà un piatto prelibato da offrire agli
ospiti, ai nostri commensali, come antipasto, invece che l'insalata di gamberetti facciamo...
Una curiosità, professore, ma veramente potrebbero sostituire la carne, cioè la famosa bistecca?
Sono preparatissimo su questo punto, però numerose popolazioni, sempre diciamo dell'Africa subsahariana, il loro apporto di proteine animali ce l'hanno dagli insetti e basta. Quindi si tratta comunque di proteine animali, quindi non...
mi lascia un po' sconcertata la cosa, perché sto pensando, no, ai nostri bambini ancora piccoli, no, che gli diamo la bistecchina tritata eccetera, tritureremo, vabbè, la mia fantasia credo che vada troppo oltre. Come potremmo modificare la nostra cultura? Penso che sicuramente sarà possibile, però non vedo futuro in questo, da modificare la nostra cultura e riuscire ad acquisire cioè queste forme che conosciamo poco, almeno noi, voi come esperti sicuramente le conoscerete di più. Ecco, come possiamo condizionarci nell'accettare la diversità? Sappiamo che...
Tendiamo a essere molto conservativi, ecco. Ma questa è una caratteristica della specie, insomma, quindi una volta che uno ha le sue cose è difficile cambiare, però non è neanche impossibile, quindi diciamo sono cambiate alcune, sempre restando in tema alimentare, alcune norme alimentari nel corso dell'ultimo mezzo secolo sono assolutamente cambiate.
Oh sì. Tantissimo.
Per cui tante quelle che si credevano dei dogmi alimentari.
Sì, per esempio,
parlando della bistecchina ancora, no? Una volta guai se non si mangiava carne tutti i giorni, adesso invece
abbiamo scoperto
che forse mangiarla solo un paio di volte alla settimana, oltre che far bene all'ambiente perché si riduce il pascolo, ma è anche più salutare per l'organismo.
Ecco, in quanto biologi, no? In quanto ricercatori, studiosi, come, difficile formulare questa domanda, come riuscite a collocare le vostre ricerche nell'ambito della nostra vita? Noi siamo, ahi noi, troppo ignoranti per capire, ma chi ci lavora, no? Ecco, cosa si fa e come lo si fa?
Beh, dunque, questa qui è una domanda che richiederebbe una risposta molto lunga, molto articolata,
allora,
che durerebbe probabilmente anche un paio di birre se lo facessimo davanti in una situazione conviviale.
Facciamo una cosa, ci
una piccola pausa,
una breve pausa, dopodiché riprendiamo questo discorso. A tra poco, restate con noi.
Cambia la musica dell'anima, ma tu resti qui con me. Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai. La vita cambia idea, cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa. Male. sotto agli occhi porto livide. Ho imparato a modo mio a leccarmi le ferite più invisibili, perché è così che si fa. Ma la vita cambia idea e cambia le intenzioni, e mai nessuno sa come fa.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori, col graditissimo nostro ospite, professor Giorgio Binelli, con questa escursione che stiamo facendo nell'ambito biologico, e con l'ultima mia domanda che in sunto vorrebbe, se è possibile, capire gli studi nel settore, quale finalità hanno anche per noi come popolazione. Non solo popolazione italiana, ma ovviamente la popolazione mondiale.
Certo, assolutamente. Allora, qui la risposta, come accennavo prima, è piuttosto complessa. Innanzitutto perché l'ambito biologico, adesso non parlo degli altri ambiti che sono anche loro variegati e differenziati, ma in ambito biologico, diciamo, si studiano talmente tante cose che è difficile dare una risposta che valga un po' per tutti. Allora, evidentemente chi fa ricerca in ambito biomedico, quindi che so io, chi studia l'ambito dei tumori o di altre malattie, da malattie neurodegenerative, malattie rare, eccetera, certo, eccetera. Tutti noi sappiamo, per esempio, dell'esistenza di Teleton e altre, certo, sì, attività simili per raccogliere fondi per questo tipo di ricerca. Allora, in quel caso si vede subito dove è mirata la ricerca, quali possono essere le ricadute pratiche della,
certo,
ricerca.
Quelle sono facili da capire perché c'è
ma esistono tantissimi altri campi, cioè tantissimi altri campi della biologia dove è assai difficile prevedere, vedere una ricaduta immediata delle ricerche, e qui mi ci metto anch'io dentro, cioè io studio l'evoluzione delle popolazioni di piante forestali o comunque di ambiente mediterraneo. Allora dice, ma a cosa serve? Allora, questa è una domanda.
Se pensiamo, mi scusi se la interrompo,
sì,
no? Però vorrei inserire questo concetto. Se pensiamo alle nuove malattie dalle quali le piante sono colpite in questi ultimi anni, che non si sa bene, penso che e lo studio ce ne deve essere tanto, con un certo impegno, si spera anche con le dovute sovvenzioni che...
Sì, che purtroppo mancano sempre, ecco, ma questo è un problema ormai annoso. Ecco, sì, questa potrebbe essere una ricaduta, però è già molto a lungo termine. In realtà io qui dico una cosa di cui sono assolutamente convinto, che va un po' contro quello che è il pensiero generale degli ultimi 20 anni per quello che riguarda la ricerca, l'università, eccetera. In realtà la ricerca non deve servire a qualcosa, la ricerca è utile di per se stessa. Poi ovviamente ci saranno branche della ricerca a ricaduta immediata, altre branche della ricerca la cui ricaduta magari verrà fuori fra 200 anni. Ma non si può semplicemente, perché non si vede una ricaduta pratica, bloccare la ricerca in tanti campi, che perché comunque sia la ricerca è parte naturale del nostro della cultura degli esseri umani.
Ma anche la storia della ricerca e dei ricercatori ci insegna proprio questo, no?
Ci insegna proprio questo, anche volendo tantissime scoperte, diciamo, poi utili per l'umanità immediatamente sono venute per caso, perché qualcuno che stava studiando tutt'altro è saltato fuori.
Però stava studiando.
Allora, l'importante è studiare. Quindi, infatti, per questo motivo io dico sempre, noi facciamo i ricercatori, ma perché? Io ho una risposta che non so quanto sia vera, perché vale per me e per molte altre persone. Perché ci divertiamo.
Beh, penso perché... che fondamentalmente ci deve essere anche questo lato.
Perché se uno non si diverte, fa un lavoro, diventa un lavoro assolutamente inutile, fine a se stesso, eccetera, eccetera.
Certo, indubbiamente. Così.
Quindi essenzialmente le ricadute, diciamo, tornando alla domanda iniziale, in che modo ci sono ricadute, dipende da quello che uno sta facendo. Io sono contento di fare il ricercatore che studia qualcosa che non serve a niente.
Questo è un po' molto riduttivo comunque.
No, ma lo sto prendendomi in giro, ovviamente, qualcosa
si
che non serve
molta,
a niente.
Molta ironia, mettendo... ricadendo nei luoghi comuni di quelle persone che... Non sono, vabbè,
esatto,
anche se dovrebbero chiamare
mi
persone
rendo, mi rendo conto che stando al di fuori certe... stando al di fuori uno dice tu vuoi studiare come qual è la distribuzione degli alleli nel cisto, che è una pianta mediterranea che capita che sto studiando adesso, dice ma non ti do neanche una lira.
Chiuso.
Io lo capisco. Però è sbagliato da un punto di vista, diciamo, assoluto, perché la ricerca va appoggiata in tutte le sue forme.
Senta, professore, le faccio una domanda molto polemica, però mi viene spontanea e quindi
assolutamente.
Gliela faccio. Che diversità c'è, a me se non concesso, no? Lei sta facendo una ricerca ben specifica su un settore e purtroppo... Le risposte che ha non sono molto confortanti. Che diversità c'è a medesima ricerca in un'altra parte del mondo? Non voglio menzionare, non so, gli Stati Uniti anziché l'Unione Sovietica,
ma menzioniamo
la Cina o il Giappone, ecco.
Allora, menzioniamo
dove sappiamo che la ricerca è un pochettino più evoluta.
Ecco, parliamo proprio nel mio campo, facciamo un esempio dove non c'è bisogno di andare in un altro continente. Io studio genetica delle popolazioni forestali, diciamo così, e arbustive di ambiente mediterraneo. Il centro riconosciuto della ricerca di questo tipo di ricerca in Europa è la Francia. I francesi sono bravissimi perché hanno una storia. I nostri vicini di casa. Quindi, visto, non c'è stato bisogno di andare tanto
troppo
lontano.
Sì, ecco, devo oltrepassare l'oceano.
Ma ci sono dei colleghi francesi che hanno anche vinto prestigiosi riconoscimenti internazionali, diciamo secondi solo al premio Nobel per lo studio della genetica delle popolazioni forestali. E la genetica delle popolazioni forestali, per esempio, in Francia è molto ben finanziata perché ci si rende conto dell'importanza che hanno le popolazioni forestali. Ecco, diciamo, io prima mi stavo prendendo in giro, fai una ricerca che non serve a niente. No, non serve a niente, serve a stabilire in che condizione si trovano le popolazioni forestali e si cerca di suggerire dei meccanismi mediante i quali si possa, per esempio, contrastare il declino delle foreste. Sono tutte informazioni che saranno utilissime nel caso, anche per un semplice rimboschimento. È assolutamente necessario avere delle informazioni di tipo genetico prima, per evitare di andare a fare del rimboschimento con specie o popolazioni non adatte al posto che si vuole rimboschire. Quindi adesso io scherzavo, prima dicevo non serve a niente, in realtà volendo qualcosa che serve si trova sempre. Però si tratta sempre, diciamo, di applicazioni in un futuro, quindi
non
è che domattina dal mio laboratorio esce la risposta al problema della malattia del pino silvestre. sempre che esista. Ecco.
Ma questo siamo perfettamente d'accordo, però quello che voglio dire, siamo in un contesto di un po' di difficoltoso, nel senso che abbiamo depauperato tutto l'ambiente, appunto, di, se pensiamo alla Sicilia, che era una foresta, adesso è diventato quasi un deserto, no?
Beh, la pianura padana era una foresta.
La pianura padana. Ma la Sicilia è quella che ci affascina di più, perché là fa caldo, no? Ecco, vabbè. Ma comunque, ecco, e si sente la necessità addirittura, non so, a livello di Stato, di governo, che magari si può detrarre, almeno quest'anno, le spese per il mantenimento dei giardini, giardini pubblici, giardini privati, per l'abbellimento della città, eccetera. Quindi si sente che c'è questa necessità. Questa necessità sicuramente non si può lasciare al caso. Giustamente lei diceva, non posso rimboschire con delle piante una località che non è adeguata a quelle piante, ma noi abbiamo un po' questa mania di metterci piante che vengono o no.
Ma per esempio negli anni 90,
ma soprattutto torniamo a questa necessità, ci vogliono le persone che sappiano dire esattamente che cosa si può fare e come lo si deve fare.
Ecco, esatto. Purtroppo sotto questo punto di vista, per quello che riguarda la mia esperienza personale, diciamo, stiamo scontando il problema un po' dell'analfabetismo scientifico italiano. Per cui molto spesso mi è capitato, appunto, di parlare con degli amministratori, con persone che gestivano anche realtà importanti dal punto di vista vegetale, ma mi rendevo immediatamente conto che quando parlavo dell'aspetto genetico era come se gli parlassi della luna, ecco, perché non c'è, diciamo, non c'è comunicazione, perché non avendo queste persone anche a carico, appunto, a capo, dicevo, di importanti fondazioni o enti o parchi, ma non avevano la benché minima idea del perché fosse importante studiare la genetica.
Mi viene da fare così, sempre con la noia, che se sono brutti i confronti, oppure sono brutti certi pensieri anche, ma secondo lei, professore, se usassero di più i geologi, crollerebbero meno ponti?
Molto probabilmente sì.
E allora avremmo probabilmente qualcosa di meglio nell'ambito delle coltivazioni, ripiantumare le foreste, eccetera. Se
assolutamente sì.
Voi che studiate.
Beh, adesso
campo,
senza arrivare fino alla genetica, ma qui basta sarebbe bastato consultare dei botanici, degli agronomi, ma nel dopoguerra. Buona parte dei boschi dell'Appennino sono stati rimboschiti con l'abete rosso, che è una delle cose peggiori che si potessero fare, perché l'abete rosso è una pianta molto pesante, con radici molto superficiali, messa su un terreno franoso come quello dell'Appennino, diciamo che non è stato la migliore delle scelte possibili.
Il tempo corre veloce e io aggiungerei proprio a questo discorso che varrebbe la pena riprendere e riconsiderare nell'importanza, perché il professor Giorgio Binelli è un po' troppo modesto, credo.
No, per carità.
No, è invece proprio così, secondo me. Diciamo, mettiamoci anche un altro aspetto in tutto questo aspetto di studio e di usare da parte di chi di dovere degli specialisti che studiano per affrontare il lavoro che si deve affrontare. Cioè, se devo fare una casa ho bisogno dell'architetto, ma ho bisogno anche del muratore, ho bisogno di sapere che cosa usare, quali sono i materiali, e così credo anche per la coltivazione delle piante,
ma non solo per quello,
un'Italia
tutto.
Che durante l'estate brucia e brucia troppo.
Assolutamente.
Va bene. Mentre invece no, prego.
No, pensavo che ci fosse la pausa. No,
infatti,
okay.
Ma però anticipo la domanda. Se riuscissimo a attuare questo meccanismo, economicamente, commercialmente parlando, potrebbe essere produttivo? Tra poco. Stavamo dicendo, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, e stavo chiedendo al professor Giorgio Binelli, docente all'Università dell'Insubria di genetica, gli ho chiesto se studi e attuazione degli studi, cioè io studio una cosa però poi la devo sperimentare, quindi la devo attuare, non mi può restare a livello teorico altrimenti serve poco o niente, è possibile incrementare scambi, non solo scambi culturali a livello teorico, ma anche a livello pratico, cioè scambi commerciali. Forse mi sbaglio, ma lei ha citato prima la Francia, che è la più avanzata nell'ambito in questo campo. Guardando un pochettino la Francia, soprattutto le campagne francesi, sicuramente la Francia è più grande dell'Italia, d'accordo, però si nota una cura che non si nota in Italia. È forse a causa proprio che magari gli studi sono più...
Potrebbe essere, specialmente per quello che riguarda la selvicoltura, dicevamo.
Ma ci sono delle foreste che sono veramente fantastiche.
E sono fantastiche perché sono gestite. Perché purtroppo in Italia c'è il concetto che la foresta va lasciata, guai a toccare la foresta, invece la foresta andrebbe gestita facendo dei programmi di sfoltimento, abbattimento regolari per cercare le piante malate, tenere pulito il sottobosco. Invece in Italia c'è un po' questa cultura un po' diciamo di eccessiva, no? Dice siccome bruciano bisogna conservare la foresta, la si conserva lasciando che...
Tutto.
Lasciando tutto. Invece dove c'è una gestione selviculturale fatta a modo, come si direbbe in Toscana, allora le foreste hanno un aspetto molto, molto più bello. Io ho fatto dei viaggi nelle foreste francesi, ma anche nelle foreste americane, dove si vede chiaramente che c'è un intervento umano. In Germania non ci sono ancora andato.
Ma basta percorrere l'autostrada perché si costeggiano enormi boschi che a me è venuto da esprimermi così. Sembra che tutte le mattine li pettinano questi alberi, no? Per come sono tutti ben potati, come quello che è stato potato viene accatastato, con un ordine noi lo definiamo tedesco.
Ordine teutonico.
Teutonico, giustamente. Però si potrebbe imparare qualcosa, no? Qualche volta. Ma torniamo a questi scambi
commerciali.
Commerciali, culturali e commerciali. Potrebbero essere una risorsa per il nostro paese? O ci sono già? Forse non in tutti i settori.
Scambi di che tipo, però, mi scusi, ho perso un attimo il filo.
Ma non so, io penso che anche voi, come in tante altre specialità, fate dei convegni, no?
Assolutamente, questo è necessario per la circolazione delle idee, per sapere cosa succede nel resto del mondo, cosa fanno i colleghi, per aggiornarsi.
E quindi questo, cioè lo scambio culturale esiste. Lo scambio commerciale, invece, quello che magari un'altra nazione può attuare materialmente traendolo dalla parte culturale, dallo studio, per un prodotto nuovo, diverso, migliore, più produttivo?
Assolutamente sì. Magari non è proprio quello che aveva in mente lei facendomi la domanda, però le posso fare un esempio bellissimo di una cosa che sta succedendo in Etiopia.
Speravo che succedesse in Italia.
Nel mondo occidentale, che oggi stiamo citando forse un po' troppo, ormai la situazione è così avanti, nel senso che è un po' difficile entrare con nuove realtà commerciali, nel senso che ci sono le ditte che si occupano della produzione della granella, ci sono le ditte che si occupano della produzione puramente agronomica, ci sono le ditte che si occupano di trasformazione, ci sono le ditte sementiere e così via. Quindi è un po' difficile trovare, si è raggiunto un po' un optimum per cui entrare con nuove, entità o nuove conoscenze è un po' difficile. Questo fatto invece è più facile nei paesi emergenti, dove non essendoci ancora un'economia consolidata, allora c'è anche più spazio per nuove iniziative. Per esempio in Etiopia c'è un lavoro che sta venendo condotto da qualche anno da un mio collega nonché amico dell'università, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che in collaborazione con le autorità etiopiche, che quindi sotto questo profilo mostrano una certa apertura mentale, stanno facendo un programma di miglioramento della produzione del grano duro in collaborazione con chi il grano duro lo coltiva veramente, e cioè la popolazione, perché lì praticamente il livello, la sussistenza è lasciata appunto al singolo, la singola famiglia si coltiva il suo pezzamento di terreno e da quello deriva il proprio sostentamento. Quindi anziché cadere dall'alto dicendo noi abbiamo studiato le vostre varietà di grano duro, parentesi, l'Etiopia è una delle culle del grano duro, nel senso che ci sono varietà di grano duro etiopi che sono originali, sono nuove, non sono mai state utilizzate per esempio in Europa, non sono le nostre varietà di grano duro. L'Etiopia è una delle culle se abbiamo ancora qualcuno dei nostri ascoltatori che ha sentito la nostra prima trasmissione sulla domesticazione delle piante, ci sono delle varietà di grano duro etiopi che non sono presenti nel resto del mondo, per cui rappresentano anche un tesoro per quello che riguarda la variabilità genetica di questa specie, a cui si potrebbe anche, per esempio, ma questo magari sarà un argomento di una prossima trasmissione, sui quali si potrebbe fare conto anche per il miglioramento genetico delle piante attuali. Quindi, assolutamente, mediante questo programma si è riusciti a combinare, le conoscenze più avanzate in campo genetico sul miglioramento genetico dei cereali, quindi l'analisi genetica a livello di intero genoma, tecniche anche molto avanzate, con la valutazione delle specie selezionate fatte in campo dall'agricoltore, dalla persona che effettivamente la coltiva.
Lo coltiva.
Questa cosa è molto interessante perché in Etiopia si dà molto peso, la decisione finale spetta alla donna. Perché è la donna che alla fine decide cosa sia meglio. No, non è una società matriarcale, ma la donna ha una certa importanza, perché comunque è lei che gestisce l'economia familiare e quindi, per cui il ricercatore propone la varietà. Queste varietà vengono seminate, dopodiché le persone realmente coltivano, passano, le guardano e danno un loro giudizio. A questo punto si prendono quelle migliori secondo il coltivatore e si rifà le analisi sopra e così via. E si fa questa forma di miglioramento genetico molto democratico, fatto sul campo. È molto bello,
anche perché
è una cosa bella.
Diciamo, il coltivatore non resta un qualcosa di anonimo, di ignorante, che
viene partecipa e parte viva. E in questa valutazione entrano anche non solo fattori agronomici, ma anche fattori commerciali.
Certo.
Perché ovviamente la persona tiene conto, ma io questo se lo porto al mercato quanto mi danno? Quindi ecco come, diciamo, un'economia non di mercato ma di piccolissima scala, la parte commerciale è evidentemente molto importante anche sotto questo ambito.
Sarebbe da ampliare questo discorso, ma invece io le voglio chiedere una cosa. Siamo bombardati, veramente bombardati, prodotti bio. Ci racconti qualcosa prima che scada il nostro tempo?
Ma io probabilmente non sono la persona più adatta per parlare di queste cose qui.
Però sicuramente quando si parla di qualcosa di biologico rientra, cioè la ricerca come c'entra. La vedo in imbarazzo, professore.
Sono un po' in imbarazzo perché non vorrei essere querelato appena uscito da questo posto qui.
La simpatia del professor Binelli.
No, in realtà
è
diciamo che non è che esiste una regolamentazione molto stretta sui prodotti bio, perché diciamo i prodotti bio sono tali in quanto, dicevo io non è che sia tanto, non sono molto a conoscenza di questo pezzo, li chiamano bio quando diciamo non si ricorre a prodotti di origine chimica per durante la fase di coltivazione eccetera eccetera.
Ma qui adesso, a Radio Missione abbiamo anche avuto un agronomo di notevole spessore che ci ha in parte descritto che la coltivazione biologica al 100% è impossibile effettuarla.
Allora se l'ha già detto lui parlo anch'io, allora se non hanno querelato lui entro anch'io.
Abbiamo tutte le registrazioni di queste trasmissioni.
No, allora,
posso
diciamo,
fare anche il nome e cognome,
senza...
il dottor Andrea Tovalieri ci ha proprio spiegato.
Ecco, a quello che ne so io, ripeto magari è mia ignoranza, ma non è possibile fare una coltivazione assolutamente priva di prodotti chimici. Quindi mi dispiace dare magari una delusione ai nostri amici che scelgono il bio, ma il bio non è proprio bio. Cioè un minimo di prodotto chimico
sicuramente
viene sempre utilizzato.
Sicuramente in dosi molto, molto inferiori, può darsi,
ma
si spera.
Un numero minore
così
di trattamenti, ma io mi ricordo sempre un mio caro collega, nonché amico, che è professore di genetica all'Università di Milano, ha passato un certo periodo di anni a Zurigo all'università dove si occupava del melo e in particolar modo si occupavano della ticchiolatura del melo. Quella malattia per cui appunto appaiono tutte quelle macchiette marroni eccetera eccetera. Allora lui gli chiedevo: senti, ma tra i meli organici, anzi, perché poi nel resto del mondo si chiama agricoltura organica e non biologica, quindi organic products, senti, ma è vero che non li trattano? Lui mi disse una cosa che da allora mi fa molto pensare. Lui disse: guarda, la coltivazione normale fanno 30 trattamenti, la coltivazione organica ne fanno 15.
Sì, esatto, proprio così.
Quindi, diciamo, il bio è un po', è più una bandiera commerciale che non una realtà evidente. Poi, chiaro, il contenuto di prodotti chimici sarà inferiore, ma...
Indubbiamente sì, perché se è la metà dei trattamenti, comunque per difendersi ancora oggi come oggi, per difendere le piante, no, le coltivazioni dagli attacchi dei parassiti, per ora non c'è una grande alternativa.
Non ci sono grandi alternative.
Anche se magari si sta studiando, si sta vedendo cosa si può fare, come si potrà fare nel futuro. Ma di solito, chissà perché, i parassiti sono sempre molto forti.
Sì. Infatti, per contrastare i parassiti bisognerebbe ricorrere a sistemi un po' più drastici, che però al momento attuale in Italia non vengono guardati con molto favore.
Bene, e aspettando invece qualcosa di nuovo, qualcosa di più efficace e magari di meno tossico, noi con tanta buona fede e tanta speranza continuiamo a guardare in avanti. Ringraziamo il professor Giorgio Binelli, ringraziamo tutti voi che ci avete seguito.
Anch'io ringrazio gli ascoltatori.
Alla regia e vi saluto. E una buona giornata.